beviamo delle cose incredibili.
Però forse perché l'economia è la nuova religione e deleghiamo, noi ci contiamo su questo,
però,
ci affidiamo a questo e si delega pensando che tutto bene quel che è il nuovo Dio.
Però qui bisogna fare mea culpa.
Allora vedi, nuova religione. Coscienza, allora che non si può vivere
più
solo al lavoro.
Sono più a posto a prendere coscienza. Ma appunto volevo riprendere alcune cose.
Sì.
Per gli obiettivi che ci siamo dati per questo incontro, no? Perché Elena giustamente chiede come essere minimamente coerente, no? Con quello che abbiamo sentito. Achille dice: ma sto proponendo un'utopia oppure un cammino, un percorso? Cioè, secondo il mio intento era quello di continuare il nostro cammino e percorso che stiamo facendo da 11 anni. Cioè, noi stiamo cercando di prendere coscienza su tutti questi aspetti. È chiaro, dal punto di vista interiore noi ci siamo occupati di questo, non abbiamo fatto un partito politico per ora, no? Però stiamo cercando di leggere. Ho detto per ora.
Però abbiamo colto tutti.
Facciamo un nuovo partito.
Sì, insomma, in qualche modo dicevamo che ognuno agisce nel proprio ambiente, ma è proprio questo il nostro obiettivo da 11 anni, che poi ognuno agisce nel proprio ambiente, possibilmente con maggiore consapevolezza e cercando di aggirare quelli su cui l'anno scorso ci siamo a lungo soffermati, per esempio i tranelli dell'ego, no? Che portano in direzioni appunto molto individualiste, molto egocentriche, molto sul ruolo sociale che dobbiamo ricoprire, no? Riguardo alla paura che diceva Paola, cioè anch'io domanderei alla Tuscia le stesse cose che chiedeva Gianni, perché quando lui ha detto la vera svolta ci sarà quando finirà il petrolio e non avremo più energia, no? E quindi spegneremo la televisione, è ovvio che non sarà l'unica conseguenza spegnere la televisione, perché a quel punto ci potrebbe essere un crollo che riguarda tutti gli aspetti del nostro vivere. Allora, noi ci stiamo preparando anche a queste possibilità, perché non le possiamo escludere completamente. C'è la deriva di cui parlava Gianni prima, cioè quella che noi per ora constatiamo, cioè la mancanza di etica, la mancanza di una politica che sia tale, cioè ottica verso la comunità, perché ormai la politica non fa più questo, no? L'economia che appunto è diventata una religione sostituisce tutto. Allora, io lo vedo come alla fine dell'impero romano, no? Cioè è crollato un intero mondo con le invasioni barbariche seguenti. Allora, di fronte a ciò non è che noi mettiamo dei fuscelli e fermiamo tutto questo, noi ci prepariamo e cerchiamo di preparare i nostri figli e i nostri nipoti, cerchiamo di capire se c'è una via d'uscita. Quello che stanno facendo in Bolivia approfondiremo, perché a questo punto interessa a tutti capire un po' in concreto quali sono le svolte, dove, come dice Maria, è più facile perché lì non sono passati attraverso l'industrializzazione come noi e quindi possono partire con un altro modello. Il discorso sul Giappone è stato: ma forse noi abbiamo sbagliato ad aderire al modello occidentale. In quei 400 anni noi abbiamo vissuto come, diciamo, seguendo la accrescita, no? Per 400 anni siamo stati fermi, ma con, diciamo, animati dal buddismo zen, no? Allora, questa è un'altra possibilità. Certo, per noi significa cambiare determinate cose, ma quello che interessa a me è che noi cambiamo la nostra testa. Cioè, già nel momento in cui noi non siamo economici, non pensiamo che il denaro sia tutto, che una persona la valutiamo in base al suo conto in banca, come invece la maggior parte delle persone fuori, già abbiamo fatto un grosso passo, secondo me, che non sarà un'azione politica, ma è un'azione che trasmette mentalmente determinate energie piuttosto che altre. Quindi questo è quello che possiamo fare subito, in questo istante, non è che dobbiamo aspettare nient'altro per cambiare il modo di pensare, no? Questa è la prima cosa che è nelle nostre mani e che è quello che noi di cui ci occupiamo costantemente.
No, questa è un'azione politica comunque.
Allora, se lo è, stiamo già facendo politica.
Ma certo,
fare una riflessione, ma che sposta un attimo, non cambia il contenuto, ma secondo me è un po' la forma, no? La cosiddetta mondializzazione, eccetera, in realtà è la vittoria del capitalismo su tutto il sistema mondiale. Quindi noi quello che dobbiamo percepire come crisi è che noi siamo in crisi, noi soggetti siamo in crisi, ma il capitalismo è vincente. È assolutamente vincente, no? E siamo noi che non riusciamo a trovare un ruolo, perché la mondializzazione ha deciso che questo paese, l'Italia in particolare, ha nella divisione del lavoro un ruolo molto più subalterno rispetto a quello che aveva prima della caduta del muro. questa è la nostra situazione. Vorrei così, giusto per rimettere, perché non siamo di fronte alla catastrofe. La catastrofe è nostra come paese, che non siamo in grado di valorizzare il nostro Dante che ci potrebbe aiutare.
Sì, forse la metterei ancora da un'altra prospettiva, però, perché sai, questa mondializzazione è anche già una mondializzazione comunque che ha portato a 80 eventi, voglio dire, 80% di paesi che si sono sentiti esclusi da questo e 20% di paesi che invece hanno cavalcato questo. Oggi questa mondializzazione non è più soltanto pericolosa per loro, ma è pericolosa anche per noi, e che poi noi lo sentiamo di più perché siamo più deboli, evidentemente. C'è anche questo. Quindi è anche vero, credo che tu abbia ragione su questo, che è probabile che questa sorta di sistema che si sia creato sia un sistema quasi impersonale, che magari va avanti lo stesso sulle nostre vite, sui nostri corpi. Certo, questo sì, questo sì. Sono macchine, in effetti sono macchine, per questo qualunque lettura di complottismi o piuttosto sono tutte letture che vanno bene per se sei un romanzo di fantascienza. Qui si sono creati dei tali meccanismi così che hanno una loro intelligenza stupida, una loro coscienza incosciente, non so come dire, c'è questa impersonalità anche, no? Come certe strutture oggi burocratiche che hanno una loro, sono dei soggetti anche loro, però sono dei soggetti totalmente privi delle caratteristiche del soggetto che ci interessano a noi, per cui sì, c'è anche sicuramente questa cosa. Io credo che il fatto comunque di essere qui e parlare di questo sì, abbia una fortissima valenza comunque sia interiore e politica. Cioè, ritornare a parlare di questi temi insieme è comunque già, non è sufficiente, evidentemente non è sufficiente, però è molto, perché è già un modo, secondo me, di continuare il lavoro interiore che dice Cristina, naturalmente uno sta portando avanti da tanti anni, e dall'altra però coniugarlo col presente, perché poi questo è sempre anche il nostro lavoro interiore è anche sempre il presente. Che significa il presente che io vivo adesso, qui, ora, in questo istante, significa anche il presente storico. E quindi il sapere leggere i segni del proprio tempo.
Però Gianni, voglio dirti, proprio sì, sulla base di quello che diceva sì, Danilo adesso, cioè sì, che noi ci stiamo marginalizzando, noi italiani, che giustamente il capitalismo è attivissimo e sta spostando le sue zone di dominio, sì, per esempio in Asia. Questo è verissimo ed è probabile, ma fino a quando potrà durare questo modello che noi che l'abbiamo sperimentato abbiamo visto che crea malessere nell'uomo, nella natura, cioè potrà veramente, no, questa dislocazione continuare così molto a lungo? Perché in ogni caso, che sia appunto peraltro in paesi con una popolazione enorme, no, a maggior ragione, diciamo, l'attentato alla natura sarà ancora più potente, no? Per cui...
Le nuove tecnologie continuano a spostare in là questo limite. Questa è la percezione che abbiamo noi.
Sì. Allora, secondo me su questo veramente abbiamo bisogno però di fare una buona filosofia sul capitalismo. Cioè, abbiamo proprio bisogno di uno smontaggio filosofico del capitalismo. Io credo che dobbiamo proprio vedere, ma senza, capite, non è l'ottica di demonizzare in sé il capitalismo, però dobbiamo proprio vedere che... Cioè, non abbiamo più dubbi che il marxismo, come si è concretizzato in URSS, sia una perversione. Non dobbiamo avere più dubbi filosofici sul fatto però che questo modello continui, non continui, eccetera, eccetera, è un modello perverso. È un modello basato sull'idea che l'uomo è lupo all'uomo, che la natura è avara e che sotto su di noi incombe la morte e che siamo esseri per la morte. Questa è la filosofia che sta sotto il capitalismo. Da lì ne consegue una visione. Quindi dopo continuerà, non continuerà, quanto dura, però secondo me dobbiamo essere, questo è un altro punto secondo me di lavoro su di noi, no? La sindrome Tina, there is not alternative, non c'è alternativa, questo è anche quello che ci è stato inoculato, non c'è alternativa. Ecco, allora qui, pam, lavorare su questo e smontare in qualche modo questo.
Allora, il capitalismo, la mondializzazione, è un'ideologia?
Assolutamente sì.
Come tutte le ideologie che sono cadute, cadrà anche questa. Ma cadrà non da, come dire, dal basso, deve cadere dall'alto, dai protagonisti. Noi saremmo le vittime delle morte.
Però è un po', mi verrebbe da dirti che è un po' provvidenziale nel senso buono e fatalistico nel senso negativo, se dovessi dirti questo. Cioè, pensare che caschi da sé l'aveva già detto Marx e al momento non ci ha azzeccato.
No, e quindi è troppo forte. È un valore troppo forte il profitto.
Appunto, è difficile. Ma allora sarà chi lo vuole che cade?
Secondo me non è che Marx
sa quanti decenni.
Qualcuno parla di un modello neo-oligarchico e neo-feudale. Capisci? Neo-oligarchico e neo-feudale. Sulle analisi di questo modello, quindi comunque sia una concentrazione sempre più radicale nella mano di un'oligarchia di famiglie, di gruppi, di potentati e un graduale impoverimento degli altri. Ma mi pare onestamente che ci siamo abbastanza.
Penso anche che posso dare una suggestione, no? Almeno a me. Io, mentre una volta quando ero piccolo pensavo che l'imperatore fosse il presidente degli Stati Uniti, io oggi non penso Obama come l'imperatore, perché a sua volta è estremamente ricattato.
Certo,
e non
evidentemente.
Non riesce a combinare niente dei suoi programmi.
Ma questo è il fallimento della politica, infatti.
Esatto.
La politica ormai oggi non esiste più sotto alcuni punti di vista, è una facciata. Quindi c'è da ripensare completamente la dimensione politica.
Veramente Orwell.
Beh sì, sono tutti attuali in qualche modo questi libri perché ci fanno riflettere da questo punto di vista, sì, penso
però,
proprio di sì.
Tornando a quello che si può fare ogni giorno,
sì. Penso proprio di sì e credo anche che noi dobbiamo ragionare anche qui in modo pluralistico, cioè appunto la domanda sul come, no? che è quella che ci attanaglia sempre. Da una parte ricordarci, l'altra volta Antonietta Potente è una persona che ha chiesto il come, ha detto non bisogna più farsi questa domanda, che era anche una risposta interessante, però è una domanda naturalmente che è legittima quando questo nasce da un mio profondo travaglio. E naturalmente quando mi interpello e magari soffro anche rispetto alla situazione nella quale vivo. Allora io credo che noi dobbiamo tenere conto, come dire, sono un po' scolastico, che abbiamo vari livelli. Allora, il livello appunto interiore è quello dove io ogni istante, come diceva anche prima Cristina, posso attivarmi e come mi sembra anche tu ci stessi dicendo. Quindi evidentemente questo livello è assolutamente sempre disponibile ed è, potrei dire, che è il livello più importante. È il livello più importante, è questo continuo ritorno a me creativo e non egoistico, è intimamente politico. Primo punto. Secondo punto, interventi di piccolo medio raggio nel mio ambiente, per quello che posso fare. Sapendo però anche, scusate se sono un po' brutale, ma lo sappiamo tutti, l'ha detto anche Latouche, che non basterà che io raccolga le carte per terra, anche se questo fatto in consapevolezza eccetera eccetera è un atto, voglio dire, dove lì c'è tutto il mondo e lo sappiamo, però noi siamo dentro anche in un'ottica nella quale alcuni ragionano solo in un versante di potere, questo anche va considerato. Quindi raggio interiore, piccolo raggio e poi medio e ampio raggio. Significa che in qualche modo il mio impegno, per quello che è possibile, per quelle che sono le mie capacità, possibilità, eccetera, eccetera, deve anche andare sempre più verso una cittadinanza attiva. Verso una cittadinanza attiva. Ma non che queste cose non siano già cittadinanza attiva, ma sempre di più. E naturalmente più il raggio si amplia, più naturalmente lì l'insieme diventa fondamentale. Evidentemente diventa sempre più fondamentale. Si chiama partecipazione, esattamente, si chiama partecipazione.
E la partecipazione collettiva, mi dispiace, ma è l'aderenza a un gruppo, poi devi scegliere in qualche modo. In qualche modo si deve scegliere.
Sì.
Io credo.
Sì.
Perché le direzioni altrimenti te le indicano gli altri.
Certo, sì, certo, sì, sicuramente.
Cioè, io non voglio un governo di tecnocrati.
Ma no, ma certo.
Che scelga per me.
Certo.
Allora ieri. Scusate, ho sentito Barca, era il PD, vabbè, però come dire, non ne parlava solo in quanto tale, e aveva esteso il concetto, voglio vedere se me lo ricordo bene, noi abbiamo qualcuno che decide per noi perché questo principio di delega è passato, mentre è molto meglio, non dico uno Stato che pensi per noi, per quanto è imperfetto, ma che la cui motivazione è il benessere di tutti, non solo di pochi, questa è la cosa. Io è questo che voglio, perché
certo.
Insomma, io devo, allora, il nostro comportamento è già un atto politico, questo qua è solo un vocabolario politico, è proprio la condotta, il comportamento di una persona, e allora il mio esempio è molto più efficace a volte di tante parole, però noi siamo in una situazione in cui la contaminazione è arrivata fino a toccare le cellule più piccole, non so come dire, e lo siamo un po' tutti contaminati.
Certo. Certo.
Certo, poi che mi viene in mente che io Luca Mercalli l'ho conosciuto anche tempo che fa, per cui dico, se non avessi la TV, per una che poi non è così amante del web, probabilmente non avrei mai fatto la conoscenza, mi sarebbe dispiaciuto molto, per esempio. Ma capisci come davvero è come se ognuno di noi dovesse continuare a scegliere il campo in cui va, no? Cioè a me per esempio interessa il mondo delle donne, interessa
certo.
più che altro no, non così genericamente, anche la campagna è una donna, e la specificità è anche bella poi. Giovane, la specificità femminile
certo.
che non è mai stata portata nel
certo,
discorso
certo.
politico inteso
certo.
sociale, cioè
certo.
senza smentirsi, ecco,
certo.
questa è la cosa importante. Allora, che si debba studiare, l'aveva detto già Lenin, studiate, studiate e studiate, cioè una parola d'ordine, ogni giorno quello che fai. E poi secondo me Marx non è così morto alla fine dei conti.
Oh no, certo che non è morto.
Perché è pur vero, allora, e qui mi viene bene il discorso di Cristina, di Tolle, che, ma non solo per il totalitarismo comunista, anche per il totalitarismo, forse non è adeguato il termine, ma per ecclesiastico, voglio dire, il potere della Chiesa, che ne ha fatto peso di Bertone, cioè, non so, quindi, io sto leggendo i medici, ecco, allora, forse appunto, prima in certi momenti mi sembrava di essere in una sezione del PCD quando ero molto giovane, perché venivano dette le stesse cose che dicevi tu, cioè non solo quello di studiare, ma quello di migliorarsi, quello di imparare, quello di il bene comune, di condividere le cose, di partecipare. Parlo come uguaglianza, cioè lei ho parlato lì, non le ho parlato all'oratorio,
certo.
sono andata fino a 17 anni, ho parlato altre cose bellissime, ma non quelle, per esempio. Allora, forse proprio, allora dico, però il comunismo è stato fatto fuori in due minuti, ragazzi, cioè Solidarnosc, la mano del Vaticano, cioè non è che abbia fatto in fretta, no? Il Vaticano è lì, non male che questo
sono
Papa
anche
sembra.
Stellari.
Come?
Sono anche le guerre stellari, la lotta contro il capitalismo. Il capitalismo ha distrutto l'Unione Sovietica.
Certo, certamente, certamente, certamente.
L'ha smantellata.
Ma anche loro, avevano, erano pieni di limiti, eccetera. Però dico, forse appunto, sempre nelle sezioni mi ricordo che si parlava dell'uomo nuovo, forse è questa cosa che stiamo aspettando. L'uomo nuovo, però magari mi sento anche un po' anarchica a volte, no? Perché non ho bisogno di governi degli altri, voglio io capire, studiare, decidere, avere una mia spiritualità, una mia, come dire, combattere contro l'umano che c'è in me, perché sono l'essere più imperfetto del mondo, l'umano. Cioè, però io voglio anche recuperare delle cose che qualcun altro ci ha passato la vita sopra.
Però vedi Elena, adesso penso, io non le frequento, però se andassi, penso, in una sezione del PD adesso, sicuramente questi discorsi globalmente non li sentiresti. O comunque, magari li senti ancora, ma poverini, sono completamente disattesi. Quindi questo fa sì che noi dobbiamo renderci conto appunto che uno dei nostri lavori, secondo quello, io non ho nessuna intenzione di mettermi in politica propriamente detta, naturalmente, perché non è il mio compito, però uno dei nostri compiti è quello di riattivare queste discussioni, perché un tempo se ne facevano di queste discussioni, un tempo da 30 anni a questa parte, banalizzando, queste discussioni sono scemate completamente. Potremmo analizzare il perché, e i motivi sono molto ampi. Sicuramente il motivo appunto del capitalismo, del neoliberismo, è uno dei motivi centrali. Quindi qui si tratta di, come dire, come non so, in America Latina i teologi hanno tentato questa sintesi pericolosa e affascinante tra Vangelo e Marx. È stata una sintesi interessante quella che hanno tentato questi teologi, capisci?
Don Gallo, ce l'avevamo qua.
Ecco.
Don Ciotti, ce l'abbiamo qua. Io volevo un po' arrivare a quello in fondo, no? Che è come una sintesi. Ma guarda che nelle sezioni comunque le cose si fanno. Sono tornata perché hanno preso la televisione tante belle. Adesso non è che volessi parlare del più, figuriamoci del più, io sono più disorientata che mai. Ma è proprio invece in questo senso qua, cioè recuperare il buono che c'è. Come dire, in quello che c'è stato, cioè la gente ha speso vite scrivendo, riflettendo, proponendo, dico, potremmo noi avere un minimo di senso critico, essere, leggere e fare proprie le cose migliori da adattare a questa povera nostra umanità, a questo essere imperfetti che siamo. Certamente se penso all'Italia di adesso, la contaminazione è tale, è profonda.
E sì,
lì mi viene, non dico il pessimismo, ma un po' di scoramento, diciamo, perché non ho più una verde età. E ecco, ritrovare un minimo di speranza da dare ai ragazzi, questa è anche un po' l'altra cosa.
Sì, sì.
Io manderò mia figlia al video della Touche, anche lei farà quello che potrà, ma capito? Ecco, è questo un po'. Vorrei uscire da qua domani avendo questo, come sotto le macerie, il filo di luce che penetra, no? E aggrapparti a quello, perché poi...
Che la speranza, giusto?
La speranza, sì, appunto.
Ma sai,
e poi così, senso, come fai a ricorare, come fai a dire non disperarti in un mondo così, in una realtà di questo genere?
Ma sai, i giovani, per quella che è la mia esperienza adesso, sono in due modi, o sono, come dire, molto, molto superficiali, perché comunque vivono sulla loro pelle questo sistema che li ha prodotti, no? Che quindi cancella il passato, che quindi non dà degli strumenti di lettura del presente, eccetera, eccetera. Dall'altra però i giovani stanno sentendo che quello che è in corso è una sorta di genocidio nei loro confronti. E quindi se tu li rendi consapevoli di questo, mi sembra che siano reattivi.